Music. Il trio Opera 67 di Dmitri Shostakovich, raccontato da Sandro Cappelletto.
L'inizio è inconfondibile. Comincia il violoncello, piano, con la sordina, tenuto, un poco vibrando. Poi entra il violino, anche lui piano, con sordina e tenuto. Quella che sentiamo nelle prime battute non sembra neppure essere musica, ma suoni spettrali che stridono come un'unghia su un vetro ghiacciato, che vagano, aspettando, forse, una risposta che non viene. Suoni armonici che si moltiplicano, si irradiano in uno spazio vuoto. Continuando ad ascoltare ci rendiamo conto che uno dopo l'altro formano una melodia, una marcia lenta, desolata, priva di ogni energia ritmica. Infine si innesta il pianoforte, suonando pianissimo nel registro grave. Tutto scorre, eppure tutto appare immobile. Il tempo è fermo, bloccato. È il 13 agosto del 1944, tempo di guerra, 75 anni fa, quando Dmitri Shostakovich, che aveva allora 38 anni, completa il trio Opera 67 per pianoforte, violino e violoncello, dedicandolo alla memoria di Ivan Solertinsky. È a lui che devo tutti i miei progressi. A vivere senza di lui soffrirò un male che non riesco neppure a immaginare. Ivan Solertinsky, un critico musicale diventato il miglior amico del compositore. 8 anni prima avevano condiviso i momenti terribili seguiti all'esecuzione dell'opera Lady Macbeth nel distretto di Minsk, la storia di Shakespeare ricreata e ambientata nelle campagne russe. Se Shostakovich, pubblicamente attaccato, aveva pubblicamente dovuto scusarsi, pronunciando un'umiliante autocritica verso quelli che erano stati considerati gli errori formalisti e antipopolari della sua musica, Solertinsky, che aveva difeso il lavoro, sottolineandone la tragica grandezza, era stato definito dalla stampa di regime dell'Unione Sovietica un difensore delle perversioni borghesi in musica e un ideologo di quella corrente che aveva sfigurato la musica di Shostakovich. Il compositore gli aveva scritto privatamente una lettera di solidarietà. «Ti considero l'unico musicista e, oltre a questo, l'amico personale che in tutte le circostanze della vita, sempre e in tutto, ti sosterrò». Non sarà facile mantenere la promessa in quegli anni di arresti, processi e condanne all'esilio o a morte, di diffuso terrore, mentre l'esercito tedesco invade il territorio russo. Nel 1944, al tempo della composizione di questo trio, Shostakovich ricorda così l'amico Solertinsky in una lettera inviata ad un altro intimo amico, lo scrittore e critico teatrale Isaac Glickman. «Io e te non lo vedremo più. Non ho parole per esprimere il dolore che strazia tutto il mio essere. A perpetuare la sua memoria siano il nostro amore per lui e la fede nel suo talento geniale, nel suo fenomenale amore per quell'arte a cui ha dedicato la sua meravigliosa vita, la musica. Ti prego, trova da qualche parte della vodka e l'11 marzo, esattamente alle 19 ora di Mosca, berremo, tu a Tashkent, io a Mosca, un bicchiere di acqua vite, commemorando così a un mese di distanza la morte di Ivan Ivanovich. È una tradizione russa, e non soltanto russa, ricordare le persone care scomparse durante dei banchetti funebri. Il lavoro per il trio procede a fatica. Shostakovich attraversa un periodo per lui non infrequente di depressione. Teme che la sua capacità di scrivere musica si sia inaridita. In una lettera del 19 aprile indirizzata ancora a Glickman scrive: «Non posso lavorare, non sto componendo niente e per questo motivo soffro, perché mi pare che non sarò mai più capace di scrivere una sola nota». I combo nei suoi doveri di docente al conservatorio. Domani finisco gli esami di Stato. Sono il presidente della commissione statale di pianoforte del conservatorio di Mosca. Domani i candidati daranno l'esame di elementi di scienze e di elementi del marxismo-leninismo. In quegli anni in Russia usava così. Anche gli studenti di musica dovevano conoscere almeno le basi dell'ideologia marxista-leninista. Ma torniamo alla lettera di Shostakovich, scritta sempre a Glickman alla fine di luglio del 1944. L'esercito tedesco è ormai in ritirata dopo le sconfitte subite nei lunghi assedi di Stalingrado e di Leningrado. L'armata rossa ha iniziato il contrattacco che nella primavera del 1945 la porterà alla conquista di Berlino. Ma all'interno del paese le condizioni di vita rimangono molto difficili. Domani stesso, prosegue Shostakovich, me ne andrò da Mosca per 5 o 6 giorni nella provincia di Ivanovo, dove al momento si trova la mia famiglia. Ho sempre mal di stomaco. Nell'anima, invece, mi sento eccellente. E come potrebbe essere altrimenti? Quando rimbombano le salve per la vittoria, quando percepiamo la vittoria con tutto il nostro essere. Dolore del corpo, euforia dell'anima. Sentimenti contrapposti che in Shostakovich spesso coesistono simultaneamente. Questa lettera ci offre una chiave molto utile per addentrarci nel suo processo compositivo, nel suo fantasticare e contemporaneamente nel suo essere capace di estremo realismo. Una condizione che noi oggi potremmo sbrigativamente definire bipolare. Ma noi non siamo vissuti in quegli anni. Non li abbiamo attraversati nella loro tragicità e nella loro epica. Possiamo provare a capirli, o soltanto a conoscerli meglio, leggendo Vita e destino di Vasily Grossman, il giornalista e scrittore corrispondente di guerra per il quotidiano dell'esercito Stella Rossa, che trascorse 3 anni al fronte e vide e seppe raccontare tutto, senza infingimenti. Una cronaca dell'orrore della guerra, della violenza degli invasori tedeschi, ma anche della spietatezza del regime sovietico. Shostakovich arriva al punto di immaginare il proprio necrologio. Oggi è mancato il grande compositore Dmitri Dmitrievich Shostakovich, deputato del Soviet Supremo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, insignito dell'Ordine di Lenin e del Premio di Stato dell'URSS, fedele figlio del Partito Comunista, eminente figura sociale e pubblica, l'artista del popolo Dmitri Dmitrievich Shostakovich ha dedicato tutta la sua vita allo sviluppo della musica sovietica e ha affermato gli ideali dell'umanesimo socialista e dell'internazionalismo proletario. L'artista del popolo. Scriveranno questo di me quando sarò morto. I funerali saranno di Stato e tutto sembrerà chiaro, risolto. Allora potrò morire una seconda volta. Artista del popolo. Getteranno fiori e ci saranno bandiere sulla mia bara. Artista del popolo, amico del popolo, nemico del popolo, sono stato tutto questo. Hanno deciso che sono stato tutto questo. La mia musica non è mai come appare, si nasconde. E perché un artista del popolo dovrebbe sentire il bisogno di nascondersi? La musica da camera è il mio rifugio segreto. Lì non mi tradisco. Questo doppio livello di scrittura, apparire e celarsi, Shostakovich dichiara di riconoscerlo anche nella musica di tradizione ebraica dell'Europa orientale, una felicità, un'esuberanza incontenibili che nascondono sotto traccia l'esatto opposto. Dover fingere per poter essere sinceri. In questo trio, per la prima volta, il compositore impiega dei motivi del folklore ebraico dell'Europa orientale e la musica che noi oggi chiamiamo klezmer. Dopo essere rimasto alcuni mesi senza poter comporre, Shostakovich conclude la scrittura del trio in agosto e in pochi giorni a Ivanovo, una località a circa 300 km a nord-est di Mosca. Lì gli artisti e le loro famiglie avevano a disposizione delle case vacanza, chiamate anche case della creatività. Le condizioni dell'esistenza quotidiana, a cominciare dalla qualità e quantità del cibo, sono lì decisamente migliori che in città. Lui stesso riflette sull'alternanza tra periodi di paralisi creativa e altri in cui invece la scrittura procede veloce. È un contrasto che non gli piace, ma che non riesce a governare, del quale prende atto. Evidentemente era questo, così sbilanciato, il suo migliore equilibrio possibile. Il processo di composizione produce in me molti affanni e preoccupazioni. Mi preoccupa la rapidità fulminea con cui compongo. Senza dubbio questo non è bene. Non si deve comporre a tale velocità come faccio io. È un processo estremamente serio. Non bisogna spronarlo al galoppo, come diceva una mia amica ballerina. Compongo a una velocità di inferno e non posso fermarmi. È spossante, non molto piacevole e alla fine manca del tutto la certezza di aver impiegato bene il tempo. Ma questa brutta abitudine si è impadronita di me e continuo a comporre troppo in fretta. secondo movimento del trio opera 67 è un allegro non troppo e si presenta con un carattere del tutto diverso rispetto all'andante iniziale. Emerge qui l'attrazione di Shostakovich per gli aspetti grotteschi. La forma è quella di un rondò, con un motivo che ritorna incalzante, marcatissimo e pesante, sempre più accelerato e deformato, anche per la presenza dei suoni strappati, aspri, violentemente pizzicati, di violino e violoncello. Non c'è un attimo di respiro. Il movimento procede in un turbinio spettacolare, ma in verità tutt'altro che allegro, esasperato, forsennato, appunto grottesco, come quelle caricature di tanti personaggi della vita quotidiana che appaiono nei racconti di Gogol, scrittore che Shostakovich conosceva bene e amava. Un omaggio, forse, all'aspetto brillante e caustico della personalità dell'amico Ivan Solertinsky. Uno slancio che potrebbe continuare chissà quanto a lungo, come è tipico della forma rondò, se questa folle corsa non fosse arrestata bruscamente con un taglio netto, definitivo, il solo modo possibile di concludere. Nel terzo movimento, un largo, il passo del racconto di nuovo cambia e l'avvio è affidato ad una sequenza di 8 accordi lenti, ripetuta poi per 6 volte dal pianoforte, a diversi livelli di intensità. Una meditazione funebre che ricorda l'occasione per la quale è nato questo lavoro. La tradizione del trio per pianoforte, violino e violoncello a carattere elegiaco era diffusa tra i musicisti russi. Così Tchaikovsky, con il trio dedicato alla memoria del compositore e pianista Nikolai Rubinstein. Così Anton Arensky, con il trio composto per ricordare l'amico violoncellista Karl Davidov. Così Sergei Rachmaninov, con il suo secondo trio, scritto subito dopo la morte di Tchaikovsky. Ai rintocchi del pianoforte, continui come una passacaglia, rituali come una cerimonia e che risuonano impietosamente come un annuncio di morte, si associano prima il violino, poi il violoncello, in un tono elegiaco, attraversato da brevi impennate espressive, ribadiscono la commossa lentezza nella quale scorre questo movimento. Shostakovich aveva vissuto a Leningrado durante il tremendo periodo dell'assedio nazista e lo ricorda così. In questi mesi di guerra, dalle 6 del mattino alle 18 di sera, sono privo di 2 servizi fondamentali, luce e acqua. Le lampade al cherosene fanno poca luce e la mia vista non è buona. Alla luce del cherosene non posso scrivere musica. L'oscurità mi logora i nervi, me la passo male. Ma alle 6 del pomeriggio si accende la luce e quando si avvicina quel momento di felicità i miei nervi si eccitano al punto che non riesco a calmarmi. Verso le 12 vado a dormire. Dormo male. Nel buio più completo mi sveglio e mi dedico alla toilette mattutina. Anche la poetessa Anna Akhmatova ha vissuto in quegli anni a Leningrado. per descrivere quanto accadeva, nel poema che ha chiamato Requiem, ha saputo trovare parole e immagini definitive. In quegli anni terribili, ho trascorso 17 mesi nelle code fuori dal carcere, a Leningrado. Un giorno qualcuno mi ha riconosciuto. Allora, dietro di me, con le labbra livide per il freddo, una donna che certamente in vita sua mai aveva sentito il mio nome, riprendendosi dal torpore mentale che ci accomunava tutti, mi domandò all'orecchio, sottovoce: «Ma lei questo può descriverlo?» E io dissi: «Sì, posso». Allora una specie di sorriso attraversò quello che una volta era stato il suo viso. Calmo scorre il calmo Don. La gialla luna entra nella casa. Entra con il cappello storto. E la gialla luna vede un'ombra. Questa donna è inferma. Questa donna è sola. Il marito nella fossa, il figlio in cella. Pregate per me. No, non sono io. È qualcun altro a soffrire. Io così tanto non potrei. Ma quanto è successo? Sia coperto da drappi neri e portino via le lucerne. Notte. Senza interruzione, la meditazione del largo si prolunga nell'allegretto finale. Suonano dapprima pianoforte e violino con dei pizzicati ripresi dal violoncello. La temperatura sonora ed espressiva ritorna alta, bruciante. Riappare l'aspetto grottesco, disarticolato, folle che abbiamo ascoltato nel secondo movimento. Riaffiorano i riferimenti al folklore ebraico. Riaffiora anche un motivo già apparso nel quintetto per pianoforte del 1940, mentre nel quartetto numero 8 del 1960 Shostakovich riprenderà dei temi di questo trio. La sua musica da camera spesso si svolge come un unico lungo racconto, un filo tenace la attraversa e la unisce. Anche il quarto e ultimo tempo, come il secondo, ha il carattere di rondò, che presto vira verso un'esasperazione tipica da danza macabra. un valzer deformato, impossibile da danzare, straziato, sghembo. I tre interpreti sono chiamati a sostenere a lungo una tensione estrema, con aspetti deliranti, parossistici, della quale non si travede la fine. Un gorgo, da dove sembra impossibile uscire, che rallenta ma poi riprende esasperato. Infine, iniziamo a percepire, a riconoscere come dei fotogrammi, dei brevi memento del motivo apparso nelle prime battute del trio. Lentamente tornano a prevalere l'immobilità, lo smarrimento, l'impossibilità ad andare da qualunque parte. È il fermo immagine del compianto di Shostakovich per l'amico Ivan Solertinsky. Trio termina sottovoce. Il pianoforte scandisce gli ultimi accordi, lenti, insistiti, sempre più piano. I suoni di violino e violoncello ritornano pizzicati e lontani, spettrali, come l'inizio. Il cerchio si è chiuso.
Il 13 agosto 1944 Dmitri Shostakovich termina la composizione del trio Opera 67. Sandro Cappelletto lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.